sera ma più. Splenda un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Marilu, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli.
Buonasera. Bentrovati, siamo su Radio Atlanta e stasera faremo uno speciale, parleremo di Bixio, Casa Bixio, canzoni storiche e colonne sonore, musiche, cinema di un secolo di canzone italiana. Faremo un viaggio tra cinema, canzoni e musica. E sarà un viaggio speciale perché partiamo dagli inizi del Novecento con Cesare Andrea Bixio e arriveremo fino ai giorni nostri, l'età contemporanea. Quindi attraverseremo generazioni e generazioni e racconteremo come si compone una colonna sonora. Parleremo di cinema, ma parleremo soprattutto di canzoni popolari che ciascuno di noi ricorda perché ha nel DNA una nonna, una zia, oppure semplicemente una nota, un'evocazione. E per questa sera avremo un ospite d'eccezione. Si parla di Cesare Andrea Bixio e del figlio Franco Bixio. Ma restate con noi e per gustarvi di più il periodo, parlami d'amore, Mariu.
Dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariu.
Buonasera maestro, ben arrivato.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Grazie a lei, abbiamo iniziato con Parlami d'amore Mariu, faremo questo viaggio tra... In realtà sono 100 anni di canzoni, musica e cinema.
Sono 100 anni, sono iniziati, questa azienda è iniziata nel 1920, ci tengo a dire dove, a Milano. Milano, in Galleria del Corso, al numero 2, dove poi nella storia della musica leggera hanno avuto le sedi i grandi editori della musica leggera italiana, lì mio padre fece per primo la prima casa editrice di musica leggera. Prima esisteva solo Ricordi, che si occupava di allora di musica lirica. Quindi mio padre aveva un certo fiuto nelle cose, anche negli affari, oltre che avere un estro musicale importante, capì chissà per quale ragione che quello poteva essere il luogo adatto, Galleria del Corso, e noi avremmo voluto, ci tengo a dirlo, il 21 giugno alla Festa della Musica, avremmo voluto celebrarla proprio con un concerto nella galleria.
A Milano, da Milano, da cui stiamo parlando, perché la radio è a Milano, quindi...
Io per questo sto dicendo questo, perché l'abbiamo fatta invece a Roma, ma come su qualche giornale è uscito, il concerto di Simonetti che abbiamo fatto sul pianoforte di mio padre, nel museo che ospita la mostra su mio padre, è stato dedicato alla città di Milano.
È bellissimo.
Sperando proprio che la città di Milano esca definitivamente nel più breve tempo possibile, come sta avvenendo, da questo incubo di questa pandemia che è stata molto più aggressiva proprio nella città principale del business italiano.
Ci stiamo riprendendo.
Auguri a Milano.
Grazie mille. Ma infatti questa è anche l'occasione, perché voi già da tempo come fondazione state portando in tutta Italia una mostra che si chiama proprio Cesare Andrea Bixio, musica e cinema nel Novecento italiano. E attualmente adesso siete a Roma al Museo delle Civiltà. Quindi
adesso siamo a Roma al Museo delle Civiltà, rimarrà fino a circa il 20 settembre. Abbiamo utilizzato questa location che si trova all'Eur, che è bellissima. Io invito chiunque passi per l'Eur di Roma ad andare a visitare questa, non solo la nostra mostra, ma il Museo delle Civiltà, che è una cosa fantastica. Se fosse all'estero ci sarebbero le file come al Louvre, ma noi, come sappiamo, andiamo a visitare qualsiasi cosa all'estero, ma in Italia poi se ne conosciamo meno. Ma è stata prima a Napoli,
a Ravello,
è iniziata a Ravello, poi Spoleto, quindi le città d'arte,
perfetto,
poi Napoli,
con un forte legame musicale,
esatto, poi Napoli perché mio padre è nato a Napoli, Roma perché era legata al cinema, grande attività che ci ha legato sia mio padre sia l'azienda al film, al cinema italiano, e manca questa location milanese che speriamo di fare al più presto.
Noi vi aspettiamo assolutamente, ma questa sera raccontiamo un po' la grandissima opera, l'immensa opera, ecco, hanno scritto poi sul nostro sito immensi, l'immensa opera di Cesare Andrea Bixio, perché si può dire che inventò la canzone italiana.
Beh, prima di mio padre c'era la canzone in lingua napoletana, ci tengo a dire in lingua perché il napoletano è proprio una lingua, non è considerato più un dialetto. Da lì, che era la sua terra natia, mio padre ebbe l'occasione di frequentare lì i più grandi autori napoletani, i più grandi salotti culturali dell'epoca, siccome mio padre sapeva vivere in quanto si è trovato ad essere primogenito di 5 fratelli con una madre giovanissima e vedova, quindi ha dovuto imparare a vivere, e aveva capito che Napoli sarebbe diventato molto difficile riuscire ad emergere con dei colossi come Ammario, Bovio, Valente, Tagliaferri e quant'altri. Quindi ha succhiato da loro la tecnica, la tecnica, e soprattutto ha portato nella canzone la passione che c'è nella musica napoletana, coniugandola, declinandola in italiano. E devo dire che il fatto di aver avuto quell'intuizione di fare le canzoni con un testo in italiano è stato oltremodo vincente, perché subito la diffusione era maggiore, perché sul territorio era più comprensibile. Poi è arrivata la radio e da lì
Come diceva lei, infatti, creò proprio la prima casa discografica nazionale.
Beh, la prima casa editrice, discografica ancora no. I dischi sono arrivati poi successivamente, ma la prima casa editrice di musica leggera, sì. 1920, Galleria del Corso 2.
È vero, Società Editoriale di Musica Popolare, esatto, è la, è esatto, corretto, esatto. Sì,
esatto,
sì.
Esatto, ma se lei pensa, tutto quanto nacque dai successi che già mio padre aveva avuto, proprio portati dagli artisti, in questo caso un artista di nome Gabré, che era un grandissimo finalizzatore dell'epoca, che aveva avuto un successo strepitoso a Milano e telegrafò a mio padre dicendo: guarda, devi assolutamente venire a Milano, grande successo, eccetera. Quando mio padre arrivò alla stazione, sembra un film, ma è così, ovviamente io lo dico perché riporto il racconto di mio padre, arrivò alla stazione e vide un garzone del pane che stava in bicicletta fischiettando: noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, lucciole vagabonde. In quel momento capì che era diventato un successo. E quindi con i primi soldi che Carisch, che era il distributore delle copielle, poi diremo che cosa sono le copielle, gli diede un bel assegno, e mio padre trovò questo appartamento di una ex modista che andava via a Galleria del Corso, comprò 3 pianoforti, fece una scuola di canto per poter anche vivere al di là dei successi che non sempre arrivano tutti i giorni, e lì impiantò per la prima volta la sua vera casa editrice, e quindi da allora è iniziato il countdown per arrivare ai 100 anni.
E noi, grazie al nostro regista, nonché profondo appassionato e conoscitore di musica, Mauro Tosi, abbiamo trovato una prima edizione di Gabré del Tango delle Capinere. La facciamo ascoltare.
Questa è una sorpresa.
Eh sì.
Laggiù nell'Arizona, terra di sole, di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capinere. Hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cuor, chi va a cercare fortuna, vi troverà l'amor. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, è questa la canzone di mille capinere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa, sul suo cavallo bianco splende la vampa d'una rosa. Quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capinera egli lo porterà. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, è questa la canzone di mille capinere.
Più di 500 canzoni e 150 colonne sonore.
Sì, e poi le canzoni sono probabilmente, le musiche e le canzoni sono probabilmente di più, arriveranno circa 1000, perché sono escluse da questo numero tutte le musiche che ha fatto per le riviste
teatro,
italiane,
infatti, sì,
e sia francesi con Bistanguette, quindi portando al successo anche la musica italiana in Francia. Però a proposito del tango delle capinere che abbiamo ascoltato, grazie perché è stata veramente una sorpresa,
Quando verrà a Milano deve sapere che qui in radio ci sono i 78 giri originali.
Beh, è una radio fantastica, è veramente la prima radio italiana. Allora.
Tutto è vero, tutto merito il nostro Mauro Tosi, veramente è stata una ricerca accurata e quindi in vostro onore, in suo onore. Insomma,
che bello. Beh, sapere che c'è chi come voi è attento ancora a... non tanto alle tradizioni, ma alla memoria e alla storia del nostro paese, e quindi anche posso dire che le canzoni di mio padre fanno un po' parte della,
assolutamente,
della storia.
Assolutamente.
Questo per me è una cosa molto importante.
Sono la nostra storia, sì.
Proprio per questo volevo sottolineare una cosa importante della composizione delle canzoni di mio padre, che spero dopo aver ascoltato già questa si riesca a capire. Mio padre, se andiamo a vedere le canzoni, che sono sicuramente molto popolari, ma i ritornelli sono popolari, il cosiddetto refrain, ma le strofe sono assolutamente strofe di origine lirica, quasi pucciniane molto spesso, con una struttura lirica. Probabilmente se mio padre fosse nato un po' prima del 96, 1896, anno in cui è nato, forse avrebbe fatto, non so se l'opera, ma quantomeno l'operetta, perché hanno queste canzoni nelle strofe sono liricamente importanti, più che nel ritornello. Il ritornello è poi popolare, quindi è più facile da ricordare. E l'altra cosa particolare è il tango delle capinere laggiù nell'Arizona, no? se oggi pensiamo a questi testi fanno un po' sorridere forse, però dobbiamo considerare che allora non c'erano gli aerei, non c'erano le compagnie low cost, e quindi girare il mondo era praticamente impossibile. E quindi si raccontavano anche attraverso le canzoni i paesi lontani, e proprio paesi lontani è un settore della mostra che abbiamo fatto, dove ci sono i titoli di queste canzoni, tra cui anche il tango delle capinere, che riecheggiano paesi tropicali, paesi lontani. C'è una canzone che si chiama Paraguay, un'altra che si chiama Canada, eccetera eccetera, proprio perché dovevano raccontare anche le storie di paesi che erano nell'immaginario ma che pochissimi italiani conoscevano.
Infatti lei giustamente diceva che la storia poi della musica, delle canzoni, è legata alla nostra storia, alla storia d'Italia, sia la grande storia, gli eventi, sia la microstoria di ciascuno di noi. Ciascuno di noi in famiglia ha sentito, cantato, addirittura citiamo delle strofe, delle parole, dei refrain ed evocano sogni, racconti, paesi lontani, evocano anche una storia familiare per ciascuno di noi. Ma la storia che poi inizia con suo padre è stata tramandata come tradizione di famiglia, perché anche lei, e poi insomma i fratelli sono produttori e compositori, perché anche lei si occupa poi di colonne sonore e ha musicato e accompagnato i sogni e i racconti in tanti episodi cinematografici.
Ma questa è la parte più nascosta di me forse, perché non facilmente ne parlo. Più facilmente mi capita di parlare dei successi di mio padre, però onestamente poi arrivati alla mia età posso dire che le mie soddisfazioni ce l'ho avute anche come autore. Non c'è dubbio che aver vissuto di musica sin dai primi miei vagiti, come è successo anche agli altri miei fratelli che hanno studiato musica come ho fatto io, ha sicuramente aiutato. Il fatto che mio padre poi fosse un autore di successo con un'edizione già attiva ha ulteriormente aiutato. però io credo che poi alla fine se io non avessi avuto un certo estro, probabilmente sì, avrei fatto uno o due film, ma non 70 come ne ho fatti in poco tempo.
Senta, vediamo un po' se i nostri ascoltatori riconoscono questa. Ci hanno detto di sì, che l'hanno riconosciuta.
Fedre da cavallo. guardi, è una musica che è nata come un gioco. Devo dire, io mi divertivo molto con i miei amici e coautori Fabio Frizzi e Vincio Tempera.
Un bel terzetto.
sì, Bixio Frizzi Tempera era il trio. Ci divertivamo molto, eravamo molto amici, lo siamo ancora fortunatamente, anche se ognuno poi si occupa di cose diverse. E quello era proprio il ritmo delle gare, delle corse, ed è entrato nel sangue soprattutto prima dei giocatori e poi di chi ha amato questo film, che si è tramandato anche di generazioni. C'è stato un momento che qui a Roma c'era un club di giocatori dei cavalli che aveva messo uno striscione fuori di questo negozio con una petizione popolare, perché volevano che si facesse il Febbre da Cavallo 2, no, fino a che non sono stati soddisfatti, e poi ci fu un remake con la
Mandracata, esatto.
Sì. Dove però, come spesso accade, non aveva la forza del primo film. Ma quello è stato un film molto divertente, fatto da Steno, che era
il papà dei Vanzini, esatto.
Un genio, con la sceneggiatura di Enrico Vanzina, grande amico.
Ma infatti, ecco, lei ha avuto poi l'occasione, la fortuna di crescere e respirare musica. Com'era vivere a casa Bixio?
Allora, prima cosa, Mariù era mia madre, diciamolo.
E lo direbbe.
Che si chiamava Mary, ma Mary sarebbe stato difficile metterla in una canzone come titolo, allora almeno. E quindi
è diventata l'immaginario femminile di italiani all'estero, tradotta, quindi le ha dedicato una canzone e l'ha destinata all'immortalità.
Sì, io credo di sì, perché quando mia madre scomparve ci furono degli articoli spontanei dei giornali con "è scomparsa Mariù", quindi fu particolarmente toccante poi in quel frangente. Ma vivere a casa Bixio si viveva tra le note di mio padre al pianoforte, che io ascoltavo di nascosto, perché mio padre non voleva essere disturbato quando componeva, e componeva in una maniera assolutamente personale. È difficile anche spiegarlo, però ci proverò. Allora, dire, lui cominciava a suonare e per chi ascoltava erano dei suoni abbastanza confusi, intellegibili. Usava, purtroppo, io dico da tecnico, molto il pedale, ma ho capito dopo perché si creavano degli armonici o delle dissonanze dove veramente lui andava a cercare poi con gli occhi chiusi queste note che piano piano si diventavano sempre più reali sulla tastiera, e sentivi piano piano nascere il motivo. Poi a volte era di successo, a volte no, ma così nascevano.
ed era anche un luogo particolare perché era frequentato, come adesso, poi ecco, da amici che erano amici un po' speciali, però.
Beh, erano tutti amici che riguardavano il mondo cinematografico e musicale, molti amici musicisti, ma mio padre aveva un po' lanciato, come poi abbiamo continuato noi, lanciato molti giovani anche, perché grazie all'edizione musicale lui si è contornato sempre di giovani autori, non è che voleva essere solo lui
come l'autore. Continuate a fare anche adesso,
come
poi
noi abbiamo continuato a fare con gli autori di colonne sonore, con la ricerca che attualmente stiamo facendo con un contest che si chiama Arrangiami, fatto insieme al MEI, Ricchetti Indipendenti, quindi giovanissimi, stiamo cercando nuovi arrangiatori, è stato un successo di iscrizioni inaspettato. Ci vuole.
Perché avete un'accademia.
50 persone. Sì. Poi faremo un'accademia proprio per cercare di far entrare più facilmente nel mondo del lavoro le persone che sono portate alla composizione per le immagini, ma non solo, cercheremo di formare con questa accademia anche degli esperti, dei music supervisor, magari non tutti hanno l'estro dei grandi compositori, ma hanno magari una sensibilità per fare altri lavori nel campo della musica da film o nel campo delle edizioni musicali, e noi vogliamo instradarli su questo campo, ma dandogli le opportunità vere di stare sul campo e lavorare, di prendere già l'occasione di inserire qualche nuova musica di nuovi autori nelle colonne sonore che andiamo a produrre.
Perché quindi colleghiamo il passato, la storia, il presente, l'attualità e il futuro, grazie anche alla spinta che, come da tradizione di famiglia, date ai giovani nuovi talenti.
Beh, 100 anni per il futuro.
100 anni per il futuro, vero.
Questo è il nostro slogan quest'anno e speriamo che sia uno slogan fortunato e che ci proietti verso i prossimi 100 anni.
E non ci fermiamo qui. Volevo farla ascoltare, a proposito di artisti, cinema, un brano interpretato da un artista particolare.
Quando sei solo e giovane, quando i sogni in fondo al cuore, ti senti triste e povero, se la vita è senza amore. Prendi la fisarmonica, fai dischiudere un balcone e a una bella signorina canti una canzone su per giù così. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna, so chiudi gli occhi e sogna, un giovanotto e un cuor che ti piace di più, e ad altro non pensare finché c'è la gioventù, sogna di una casetta e un bel chiaro di luna, sogni un bel fumo biondo o una bambola bruna, mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù.
Eccoci.
Ed è il grande Totò.
Un cantante un po' particolare.
Beh, un cantante particolare, anche qui c'è un piccolo raccontino da fare, in quanto quattro erano gli amici a Napoli che giravano per le strade di Napoli: mio padre, Totò, Edoardo e Fragna, che era un arrangiatore dell'epoca.
Annuisce, il mio regista conosce, annuisce.
E Totò ha debuttato la prima volta nello spettacolo, adesso non so dirle il nome dello spettacolo, ma con il frac che gli prestò mio padre, perché non, allora erano un po' tutti squattrinati, e quindi non c'erano, ognuno aiutava l'altro. Questo ha creato una unione talmente forte, per esempio con i De Filippo, che i tre fratelli De Filippo per la prima volta a Milano sono arrivati grazie a mio padre che ce l'ha portati.
E quindi ritorna.
E da allora poi hanno cominciato a fare il teatro nuovo, eccetera. E quindi era così, ma era un mondo fantastico, almeno quello artistico, perché lei deve immaginare. Faccio riferimento a Milano, che è la vostra città.
Sì, ma noi poi siamo dovunque, comunque, quindi Napoli,
sì, sì,
Roma.
Però proprio perché stiamo parlando di quello che è avvenuto a Milano, quando finivano gli spettacoli, tutti gli artisti si incontravano, andavano a mangiare al Santa Lucia, in una traversa del corso Vittorio Emanuele, e lì non c'era una divisione artistica tra chi faceva il pittore o chi faceva musica o chi era poeta, era l'arte che stava a tavola e nascevano delle commistioni e degli interessi uno con l'altro che erano fantastici. Lada ha fatto canzoni con De Angelis, che è uno dei firmatari del manifesto futurista, cioè, cose che difficilmente oggi sarebbero possibili.
È proprio l'arte, come diceva lei, dalla pittura, la musica, la poesia, era
senza
360
confini.
Gradi, esatto, senza confini.
Esatto.
Si respirava proprio un'aria internazionale di espansione, di costruzione. E questo si vede poi anche nelle canzoni, anche perché, come raccontava, sono introduzioni importanti con un impianto proprio di una grande aria, e poi diventa magari una marcetta.
Ah, certo, se lei pensa che Mamma è in realtà una marcetta, eppure è stato un successo mondiale.
E noi abbiamo Mamma.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di ver lontano. Canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Mai più sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. La mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore.
sospira il mio cuore, forse non sono più. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più.
Era la versione del 39 con la voce di Beniamino Gigli.
Beniamino Gigli, infatti, faceva parte di un film dal titolo omonimo, Mamma, devo dire bruttino il film, ma tant'è, ma a volte era così, perché si facevano i primi film sonori, non è che dopo la guerra poi...
1939 ancora, infatti, 30, 20...
In realtà dovrebbe essere 41 più che 39, però no, non voglio, posso ricordare male... Ma il cinema si faceva per cercare di portare il più pubblico possibile. Allora i cantanti lirici erano dei personaggi importanti, perché uscivano fuori sulle copertine della Domenica del Corriere, eccetera. E quindi si sentivano le voci per radio. Quindi fare un film con un attore come Beniamino Gigli diventava un film di cassetta. Però poi mio padre ci ha messo questa canzone ed è diventato un film, oltre che di cassetta, che è stato un grande mezzo di comunicazione per la canzone stessa.
Ed è ancora
poi
attuale.
Canzone che hanno cantato tutti, proprio nessuno escluso, tutte le grandi voci della lirica. Pavarotti, il suo primo disco di solo canzoni, si intitolava Mamma.
E non solo questo, è diventato un classico attualissimo nel testo e nella musica, ma facendo un salto di qualche decennio, anche tra tante colonne sonore poi che lei ha composto, ce n'è una in particolare che è stata utilizzata da Tarantino nel film Kill Bill.
Kill Bill number one.
E noi abbiamo trovato chi la canta, perché è diventata una versione rap.
Esatto, Ode, non mi ricordo com'è il titolo, però hey, è fatto da RZA.
Esatto. This song right here to Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American, and yo, over the species, a feminine perfection. She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion, cheaper than Yakuza. But she's wicked like Medusa, and she got crazy 88 killers that'll slice right through ya. Quick to chop her head off, then wipe the blood off. A long-range sniper shot she busts, never let her dud off. You got a minute to pray, and a second to die. You can see the image of the devil reflected inside her eye. But since she was a little girl, yo, she never would try. She's seen so much tragedy, let me explain to you why. She grew up on a military base where she had to face the brutality of her mother and her father being erased. The blood drops from her teardrops on her cheek, you see the smear spots. She silently watched as the shotgun sliced through her dear pops, through his thick skull. Now she's vicious like a pit bull, and when it comes to hatred and revenge, she got a shit bull. E il titolo riadattato è Ode a Oren Ishii del RZA. Non so se la pronuncia poi è corretta, Oren Ishii.
Ma ci avrà un testo attivissimo di cui non ho capito mai niente, però è efficace. Anche nel film, che c'era solo la versione strumentale, era una delle scene più crude del film.
Da sette note in nero.
Anche qui, se vogliamo, possiamo raccontare una storiellina carina, perché allora non c'erano i sintetizzatori come oggi, l'elettronica non si usava, e quindi noi dovevamo fare questo film, e c'erano queste sette note che avevamo inventato, però come farlo, il carillon non c'è. Normalmente in orchestra il carillon si fa con uno strumento, con una specie di pianino cosiddetta celeste, che però non è proprio il carillon. Allora ci inventammo di comprare due Torrens, del carillon della Torrens, che erano, non so se il Danubio Blu o non so che cosa, o un altro brano di, o di Chopin o di Beethoven, non mi ricordo, e andammo in studio per estrapolare solo le note che ci servivano, per le nostre sette note. E poi allora che non c'era il digitale, si faceva tutto sui nastri, con le forbici, si tagliava, eccetera, mettemmo in sequenza queste sette note e le usammo poi a tormentone per tutto il film, musicandole con l'orchestra, eccetera, però erano sette vere note di carillon. Mi ricordo che alla prima del film io feci fare, sempre dalla Torrens, allora si usava fare dei gadget per le signore in prima fila, dei piccoli carillon della Torrens con dentro le sette note in nero.
Ma è sempre molto molto affascinante, e questo è vero, questo ci riporta anche che cosa significa, cosa vuol dire poi scrivere colonne sonore per un film, che cosa comporta?
Scrivere colonne sonore per un film è come scrivere in musica il film, cioè non va pensato, a mio parere, come un commento a quello che il musicista vede per primo sullo schermo di una moviola. Va pensato proprio, e quindi meglio ancora se la collaborazione inizia con il regista dalla stesura della sceneggiatura, va pensato come racconto, come racconterebbe quel film un musicista attraverso solo la musica. Se riesci a fare questo esercizio, fatto di pause, fatto di silenzi, fatto di incontri di dissonanti o meno, fai un servizio perfetto a te stesso come autore, al regista e al film, e si crea quel connubio stretto che poi il pubblico, quando vede, ne rimane affascinato.
Ed è proprio è una assolutamente, eh? È un'elica del DNA, perché poi evoca sensazioni, è proprio un racconto su un altro registro che ci...
lei immagini di vedere adesso faccio un esempio, non so, una scena del Buono, il Brutto e il Cattivo senza quella musica, o meglio ascoltare quella musica senza vedere quell'immagine. È talmente abbinata in maniera perfetta che sia se vede la musica ricorda le immagini, e sia se ascolta, se vede le musiche, sente nella sua memoria quella musica lì.
È un trasporto, ci aiutano proprio a cambiare dimensione. E lei ha citato anche un collega recentemente scomparso, proprio il maestro Ennio Morricone, che tra l'altro...
Guardi, la devo fermare, ecco. Non dica collega, perché io sono zero.
Ma siete amici, voi siete amici.
Nel confronto di un genio come è stato Ennio Morricone.
Siete amici e anche c'è anche una, innanzitutto l'avete prodotto, quindi Casa Bixio,
sì,
ha prodotto.
Abbiamo prodotto molti film del Morricone post-western, diciamo, Morricone che si è approcciato ai film d'amore o ai film dell'incomunicabilità, i film degli anni 67, 68, 70, eccetera, fino ai film divertenti anche come quelli di Verdone, per tornare poi a un grande anomalo western come Giù la testa, che è stato il più grande successo anche discografico della nostra etichetta, che poi mio padre, anche lui per primo, fondò la prima etichetta discografica esclusivamente per colonne sonore. E uno dei successi che abbiamo avuto è stato proprio Giù la testa, con un film strepitoso di Sergio Leone.
Ma c'è anche, infatti, nella tradizione della famiglia di Casa Bixio, c'è stato anche un momento in cui si incontrano suo padre ed Ennio Morricone.
Esatto, peccato che non c'è l'immagine, ma c'è una bellissima fotografia dietro una console.
Ma la metteremo, perché abbiamo recuperato anche questa.
Ah, bravi, bravi. Con mio padre e Morricone, in occasione del film Divina Creatura, in cui Morricone tornò ad essere arrangiatore per una volta. Ormai era già straaffermato, però per dire, mio padre rispettava tantissimo Morricone, lo amava. Morricone evidentemente rispettava mio padre, per prestare il suo genio anche da arrangiatore, per rivedere alcune canzoni di mio padre che sono inserite poi come colonna sonora del film di Divina Creatura. Quindi fu un momento molto bello per noi, celebrativo.
E anche per noi, sentiamolo. Quando la musica è bella fino all'ultima nota.
È un gioiello questo arrangiamento, e anche qui facciamo una menzione speciale a Edda Dell'Orso, che è la voce storica usata da, non solo da Morricone, ma dai grandi musicisti italiani dagli anni 60 agli anni 90. La voce che ha fatto cantare il cinema italiano.
Infatti, ma nella versione originale, cantata poi da Vittorio De Sica, fu un'idea di suo padre.
Sì. Questo la raccontiamo perché è carina. Mio padre fece il primo film sonoro italiano, che era nel 1930, La canzone dell'amore, con Solo per te Lucia, La canzone mia, eccetera eccetera, che era una canzone abbastanza in linea con il bel canto italiano. Per questo film fu chiamato dallo stesso produttore, Pittaluga si chiamava, e mio padre fece Parlami d'amore, Mariù. Assolutamente il produttore la rifiutò come impossibile da inserire nel film, farne un'altra, non esiste. E mio padre fu costretto a fare un'altra canzone, un'altra musica, che si chiama Taxi, che nessuno conosce, sinceramente neanche io saprei ricordarla né fischiettarla. Allora il problema che si poneva è che mio padre era convinto, ecco, anche qui un'analogia con il maestro Morricone. Maestro Morricone, quando faceva una musica, era convinto al 1000 per 1000 che fosse la musica giusta per il film. E lo stesso mio padre era assolutamente convinto, e quindi di nascosto del produttore convinse Camerini, che era il regista, a organizzare una scena fuori copione, il che era rischiosissimo. Insomma, i produttori allora tiravano fuori i soldi di tasca propria,
sprecare per la pellicola, cioè, poi
insomma non era un giochino. E allora organizzarono questa scena, che è una scena un po' banale se ci pensate bene, di una trattoria dove lui sta pranzando con Mariù, e a un certo punto c'è una pianola, perché come facevano a farli ballare? E quindi Parlami d'amore, Mariù, per la prima volta si ascolta attraverso questa scena del film, suonata da un venditore ambulante, chiamiamolo così, attraverso una pianola di un pianino, in una versione che doveva essere ballabile proprio per facilitare la scena. E quello fu il grande successo. Il giorno dopo lo cantavano tutti, e quindi il produttore si è dovuto rimangiare quello che aveva sostenuto, e Taxi è rimasto nel film, ma come se fosse un brano assolutamente sconosciuto, un brano sconosciuto.
E poi le canzoni, quindi, prendono vita da sole, raggiungono i quattro lati del mondo e restano nell'immaginario collettivo.
Esatto, è quello che è successo molto spesso a mio padre, grazie anche al cinema. Moltissimi successi delle canzoni di mio padre si devono anche al grande veicolo. Allora poi il cinema era frequentato da milioni di persone, e quindi era un mezzo di comunicazione molto 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 forte, molto importante. E per noi, cui l'abbinamento cinema-musica era nel sangue di mio padre.
Ma è anche poi l'ha tramandato a voi, l'ha tramandato a lei. Noi siamo giunti alla fine del nostro viaggio.
Ha visto?
In un'ora è volata. Abbiamo soltanto aperto dei piccolissimi cassetti.
Assolutamente. Proprio piccoli cassetti, ha detto la cosa giusta, ma noi contiamo di farli vedere bene quando prima o poi verremo anche nella città di Milano.
Assolutamente.
E poi spero in tutte le altre città d'Italia.
Intanto lo ricordiamo, Cesare Andrea Bixio, Musica e Cinema del Novecento Italiano al Museo delle Civiltà di Roma, e lì ci saranno immagini, canzoni, esperienze.
Tutta la nostra storia e la storia di quello spaccato d'Italia.
Il contest per i giovani talenti, anche questo per la futura Accademia, quindi proiettati, esatto, nel futuro. Io prima di chiudere però ho una curiosità che la riguarda, perché parlando del binomio cinema e musica, lei ha composto le musiche di un film che anche è più recente ed è nel nostro immaginario collettivo, è un eroe dei nostri giorni, ed è Fantozzi.
Ah!
E anche di questo noi abbiamo l'originale.
Con il trio, con Fabio e con Frizzi e con Vince Tempera, ci divertimmo da morire, ridevamo in moviola come se fossimo degli spettatori al cinema. Fu un'avventura bellissima.
Ed è rimasta anche per noi, quindi l'eroe contemporaneo, e siamo tutti un po' con la regia di Luciano Salce.
E la sceneggiatura di De Bernardi Benvenuti.
Quindi nomi veramente immensi.
Il gota del cinema.
Del cinema, della musica. Come è stato poi questo viaggio con lei? Noi abbiamo appena iniziato. Se più avanti avrà tempo e intenzione, noi siamo qui. Ospiteremo in un altro programma, Notte Horror, il maestro Simonetti, che anche questo è della vostra, prodotto da voi.
Il nostro testimonial della festa della musica del 21 giugno.
Esatto, con tutte le colonne sonore dei film legati a Dario Argento. Quindi la musica non finisce qui.
Sono contento, spero che gli spettatori abbiano fatto con noi un piccolo viaggio verso in un mondo di canzoni, di musica, di affetti, di calore, come era la nostra famiglia, mia madre e mio padre.
La ringraziamo ancora e alla prossima la aspettiamo, e parlando di famiglia la salutiamo con la famiglia Canterina.
Ah, fantastico, un salutone a tutti.
C'è un simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sordina il trio Vescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi sta orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lizza, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Quando il sole è già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà. Mentre tutto il vicinato finalmente può dormir, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì.
La famiglia Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sovine il trio Lescano. Chi va sempre Boccaccini, chi lo che fa di Angelini, chi sa orecchie spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lizza, vuol sempre Pippo Barzizza, sbaglia tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.
Biancastella, l'altra vuole la carrozzella, e papà canta in sordina la Madonna Fiorentina, mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me. Lui sospira, vento vento te la porti via con te.
Ma da quando c'è voi